utilizzata in questo modo dalla nostra amministrazione. Io adesso saluto invece, perché si è appena accomodato qui davanti a me, Marco Passarello. Buongiorno Marco, ben trovato.
Buongiorno Paolo.
Giornalista della TGR, ma in questo caso ospite qui per noi perché è autore, curatore di un libro che si intitola Fantascienza, un libro inusuale, nuovo. Ho citato la cupezza perché spesso la fantascienza contemporanea è molto cupa negli scenari, e Marco Passarello ha un'idea molto bella che ci spiega perché probabilmente c'è questo. Marco Passarello ha scritto questo libro pubblicato da Delos Digital nella collana Odissea Fantascienza, in cui ha fatto un'operazione nuova che non si era mai fatta, insomma, no? Ha avuto un incontro con alcuni scienziati, li ha conosciuti, ha conosciuto il loro ambito di ricerca. E poi dai loro ambiti di ricerca ha contattato scrittori di fantascienza proponendo loro un'idea. Da questo progetto scientifico può nascere un racconto? Che racconto vi verrebbe in mente? È una bellissima collaborazione.
Sì, è andata proprio così. Forse, ecco, diciamo, in Italia sicuramente penso che non ci siano altri esempi simili. In realtà all'estero qualcosa del genere si è fatto. Anzi, il libro parte proprio a prendere le mosse da questo, che Neal Stephenson, che è uno scrittore di fantascienza molto noto anche in Italia, l'autore di L'era del diamante, di Snow Crash, di Anathem, diversi libri, e lui ha fatto questa antologia che si chiama Geroglifico, e l'ha fatta in collaborazione con gli scienziati dell'Università dell'Arizona, che hanno anche in questo caso dato degli spunti a degli scrittori molto famosi, c'è anche, non so, tipo Bruce Sterling, e hanno scritto dei racconti ispirati a quello che gli scienziati hanno immaginato. E Stephenson ha chiamato questa antologia geroglifico perché lui ritiene che la fantascienza debba essere più ottimista. Lui ritiene che la fantascienza di questi ultimi anni sia troppo pessimista, e questi sono dei fattori che gravano la nostra società, perché non riusciamo a immaginare un futuro migliore verso cui tendere, e la fantascienza non ci aiuta perché è troppo cupa. Io, per la verità, non è che sia così tanto d'accordo con questa tesi.
Tu hai una tesi molto, molto chiara.
Sì, cioè, io ritengo che in realtà le cose stiano al contrario, che noi non riusciamo a immaginare una fantascienza positiva perché il nostro presente, che in qualche modo ci oscura il futuro, in qualche modo è un presente che ha chiuso le porte a quella che è l'immaginazione, che ci possa essere qualcosa di diverso. Sicuramente la fantascienza può aiutare in questo, però ecco, penso che una fantascienza programmaticamente ottimista non sia così efficace. Del resto, faccio notare nell'introduzione, anche William Gibson, quando ha creato il cyberspazio nei suoi romanzi Neuromante e seguiti, lo ha fatto dipingendo un universo che si può tranquillamente definire distopico, un universo in cui le diseguaglianze sono ancora maggiori che nelle nostre, c'è violenza, c'è sopraffazione. Ma ugualmente questo sogno del cyberspazio è diventato il sogno di tutti quelli che stavano arrivando su internet proprio in quel momento.
E quindi questo ci fa capire, insomma, che un'altra fantascienza è possibile, oltre che quella che appunto abbiamo appena raccontato. Ma la cosa molto bella è che questo libro contiene anche le conversazioni che Marco Passarello ha fatto con gli scienziati, in particolare dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e ha una prefazione, questo libro, di Roberto Cingolani, che lo dirige, il quale, anche questa cosa bellissima, è a capo di questo istituto prestigioso della nostra qui in Italia, a Genova, a sede, ed è lui stesso scienziato rigorosissimo, un grandissimo appassionato di fantascienza.
Verissimo, una cosa che mi ha stupito quando lo intervistavo per conto del Sole 24 Ore, lui è stato lui per primo a tirar fuori la fantascienza, ma lei dovrebbe leggere Ian Banks.
E tu l'avevi già letto, li conoscevi per bene, perché Marco Passarello è un grande conoscitore di fantascienza, peraltro, diciamolo, anche giurato del premio Urania, prestigiosissimo premio Urania.
Sì, da 20 anni ormai sono.
Chi la dice lunga, insomma, della sua frequentazione della fantascienza. Ma prego, Marco.
Sì, tanto Roberto Cingolani ha da pochissimo lasciato dopo 15 anni l'istituto, cosa che mi ha creato un sacco di difficoltà, perché doveva scrivermi la prefazione e lui era impegnatissimo col nuovo lavoro, è arrivato proprio per il rotto della cuffia. Ma comunque sì, Cingolani è stato gentilissimo, mi ha messo in contatto con questi 8 scienziati, tanto tra i più diversi, perché si va dalla robotica alla genetica alla medicina ai nuovi materiali. E devo dire, poi non è stato semplicissimo affidare poi ciascuno di questi spunti a degli scrittori, perché di solito quando si fa un'antologia uno butta lì uno spunto, raggiunge tutti gli scrittori che conosce, e quando ne ha raccolti abbastanza di buone dice ok, ci fermiamo qui. Ma in questo caso ogni scrittore aveva uno spunto diverso, quindi se mi scriveva un racconto non buono non potevo semplicemente scartarlo, dovevo trovare un altro scrittore
che fosse all'altezza.
Quindi dovevo partire subito bene, perché non avrei avuto il tempo di fare tutte queste alternanze.
Abbiamo detto davvero diversissimi gli ambiti i cui ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia sono impegnati, dalle nanoparticelle, mi ha colpito questa cosa perché proprio ieri notizia di una nanoparticella che pare inibisca la celiachia, malattia del secolo insomma nei nostri giorni, e questa nanoparticella pare che funzioni. Ma tu stesso, Marco Passarello, ti sei appassionato alla cosa e hai scelto una delle tematiche proprio sull'edibilità dell'elettronica, sull'indossabilità dell'elettronica.
È vero, sì, in realtà non era la mia intenzione iniziale, perché io come antologista volevo rimanere fuori, perché uno quando mette dentro un proprio racconto corre sempre il rischio di non essere sufficientemente corretto come giudizio. Però per qualche motivo, quando ho distribuito gli spunti, questo spunto del professor Lanzani, che mi sembrava bellissimo, non lo aveva raccolto nessuno, e allora mi sono detto, beh, a questo punto, piuttosto che andare a cercare uno scrittore e dargli lo spunto che hanno scartato tutti, lo faccio io.
Il titolo del tuo racconto è Comunione. Abbiamo parlato di elettronica edibile o mangiabile.
Infatti sì, qui in questo racconto si parla di circuiti appunto che si possono mangiare, e questo fatto di mangiare tutti insieme il circuito elettronico appartenuto a una studentessa morta poco prima causa degli effetti non previsti.
E questo ci spiega insomma quante sono diverse le ramificazioni, le articolazioni, gli sviluppi che la fantascienza può creare. Fantascienza che, dicevano i grandi, apprendo dal tuo libro, ha lo scopo di creare scenari credibili sulla base di scoperte scientifiche o ricerche scientifiche che magari non sono ancora concreti, ma che lo scrittore di fantascienza ha la capacità di collocare in un mondo possibile, in un mondo, direi, sottolineerei, credibile. Questa è una cosa importantissima anche per la scienza stessa.
Certo, ma infatti c'è sicuramente un interscambio tra la scienza e la fantascienza. Se vogliamo, anche i robot di Asimov, pur essendo dei robot che non c'entrano niente con quelli di oggi, lui parlava per esempio di questi cervelli positronici, che era un termine che si era inventato lui per non dire elettronici, in realtà non esiste il cervello positronico, ma i robot di Asimov come problema, cioè come facciamo a gestire una macchina che ha una sua intelligenza, che ha una sua autonomia, è poi uno spunto, quello di Asimov, quello delle tre leggi della robotica, che è diventato molto importante per proprio la robotica, per pensare a come si possono gestire questi robot, come si può dargli in qualche modo delle regole da seguire perché non diventino pericolosi. E io penso che Asimov sicuramente con i suoi racconti e romanzi abbia dato sicuramente uno spunto, un impulso a questa scienza. Poi, per non parlare del fatto che c'era un'azienda che produceva modem che si chiamava US Robotics, e aveva rubato il nome a quella che nei romanzi di Asimov produceva robot, quindi ci sono sempre degli interscambi non sempre lineari
tra realtà e fantasia, insomma. Allora, le storie di fantascienza spesso non si immagina, non si pensa, insomma, si va a cercare magari lo straordinario, quello che non abbiamo mai letto, mai sentito. Però perché una storia di fantascienza funzioni, immagino che le regole della buona narrazione siano sempre quelle: ci deve essere una trama solida, ci deve essere una capacità di scrittura, ci deve essere una capacità di tenere incollato il lettore alla propria parola, magari ci deve essere anche, non lo so, un pensiero, non lo so, filosofico, morale che sta dietro a questi racconti. Non sono i racconti di fantascienza punto, sono racconti esattamente come gli altri.
Certamente sì, la fantascienza è sicuramente un genere che ha pari dignità con altri, anzi penso che nei suoi momenti più alti sicuramente sia alla pari con qualunque altro tipo di letteratura, e ha in più questa difficoltà che bisogna rimanere in qualche modo coerenti, aderenti. Se uno fa delle premesse, per quanto bizzarre, per quanto improbabili, per quanto tirate, poi però deve rimanere aderente e portarle avanti con coerenza fino in fondo. Questa è la grande difficoltà dello scrivere fantascienza.
E poi, scorrendo i titoli di questo libro, si scopre che gli scrittori di fantascienza in Italia non sono pochi, e ce ne sono tanti italiani.
Verissimo, sì. Tra l'altro io trovo, dal mio punto di osservazione di giurato del Premio Urania, trovo che ultimamente la fantascienza italiana è molto cresciuta, e mentre una volta c'erano pochi nomi bravi e una marea di personaggi che sì, avevano buona volontà, però magari facevano degli errori banali, marchiani, di scrittura, adesso si vedono dei giovani che sono preparati, che conoscono la tecnica, che sanno scrivere bene, oltre che avere delle belle idee per la fantascienza. È un peccato che forse l'editoria italiana non se ne accorga molto. Alla fine gli editori specializzati italiani distribuiti in libreria sono quasi tutti morti o hanno cambiato pelle, non sono più specializzati in fantascienza. L'editoria veramente specializzata è un'editoria come anche quella che pubblica il mio libro, che è confinata online, che non è un gravissimo male, perché ormai online molti comprano libri online, molti li leggono come ebook, e quindi si riesce a farsi vedere, però comunque in qualche modo una forma di editoria che è considerata un po' a parte rispetto a quella principale. Del resto io ho avuto grosse difficoltà, io avrei voluto pubblicare questo libro con un editore generalista proprio perché ritenevo che potesse avere un interesse al di là del pubblico degli appassionati, però non ci sono riuscito perché comunque questo libro era un oggetto strano, tutti mi dicevano ma che bella idea, però nel nostro catalogo non ci sta bene.
No, perché pensatelo, appunto, questo libro è molto interessante perché ci sono gli incontri, le interviste che Marco Passarella ha fatto con gli scienziati che raccontano in maniera molto chiara, insomma, anche grazie al lavoro di riscrittura fatto da Marco, il loro ambito di ricerca, e poi se avete voglia potete volare un po' più in alto e andare a inseguire i racconti degli scrittori di fantascienza che Marco Passarella ha convocato, tra i quali compaiono anche qui sfattiamo un tabù, donne.
Sì,
ce ne sono molte.
È vero, ce ne sono due. Sono due autrici bravissime, sono Serena Barbacetta e Franci Conforti. Tutte e due sono, tra l'altro, hanno la caratteristica di essere molto, molto, forse tra gli autori presenti sono quelli che sono più ferrate nella scienza, conoscono meglio gli aspetti scientifici, che vanno più in profondità.
È necessario essere molto vicini alla scienza per scrivere di fantascienza.
Aiuta. Ci sono le eccezioni, c'è Frederick Brown, che era uno degli autori di fantascienza più famosi degli anni d'oro, quello che ha scritto quello che forse il racconto di fantascienza che tutti conoscono, quello di questi alieni che arrivano a invadere e poi si scopre che il punto di vista è quello dell'alieno e gli alieni siamo noi,
no?
La sentinella. Esattamente, e lui non sapeva quasi nulla di scienza, lui si basava soltanto sulla sua immaginazione, riusciva a scrivere della buona fantascienza, però bisogna dire che tanto più poi si è andati avanti, il genere si è evoluto, tanto più una conoscenza serve, secondo me, in generale. Poi una base di conoscenza scientifica serve a qualunque persona debba definirsi di cultura. In Italia questo concetto non è ancora molto passato.
Insomma, vale la pena, anche perché poi se si è bravi scrittori diventano racconti buoni all'ennesima potenza, alla doppia potenza, insomma, perché sono racconti buoni e perché ci fanno prevedere, presagire, insomma, scenari, lo ripeto ancora una volta, credibili e legati a quelle ricerche che oggi vengono fatte e che magari sono ancora nei laboratori di cui non abbiamo grandissima contezza. Fantascienza, pubblicato da Delos Digital, è un libro composito, anche qui una sorta di costruzione che non c'era, tra interviste con scienziati e lavori fatti da scrittori ispirati dalle ricerche degli scienziati. È stato scritto da Marco Passarello. In chiusura ha una copertina prestigiosa, perché il disegno altrettanto importante dell'immaginazione degli scrittori è di
Franco Brambilla, che è copertinista di Urania,
e quindi questo dà, insomma, il tono al tutto. Allora, grazie Marco Passarello, aspettiamo una data di presentazione fisica di questo libro anche dalle nostre parti. Intanto ve lo ripeto: Fantascienza, Odissea, Delos Digital editore, nella collana Odissea, appunto, Fantascienza. Grazie Marco Passarello,
grazie a te,
e buona lettura, che ci ha ascoltato.